ieri è stata appunto, l'abbiamo commentato anche a tavola e nella nostra vita di famiglia, ieri è stata la festa di questi due apostoli, praticamente a noi sconosciuti, Giuda di Giacomo e Simone, soprannominato Zelota, che addirittura per Marco Fabbri non si, è sconosciuto il motivo per cui fosse soprannominato in questo modo. Questo Simone, soprannominato Zelota, è quello di cui non c'è neppure una parola, no? Nel Vangelo. Mentre invece dell'altro Giuda c'è, Giuda di Giacomo, c'è quella frase riportata nel Vangelo di San Giovanni in cui si rivolge al Signore chiedendogli come mai è avvenuto che ti devi rivolgere a noi, ti sei rivelato a noi e non al mondo. Poi io volevo innanzitutto rileggere il brano di San Luca che abbiamo letto ieri. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Allora, la prima cosa che a me colpisce di questo elenco è il fatto che è chiarito fin da subito, noi mettiamoci nei panni dei primi cristiani, no? È chiarito fin dal primo istante a chi diventa cristiano che chi tradisce il Signore è un apostolo, cioè proprio all'inizio del Vangelo, no? Giuda il traditore. Quindi non è un giallo il Vangelo, nel senso che si sa che il protagonista morirà, verrà ucciso e si sa anche chi è il colpevole. Quindi all'inizio della storia si sa già tutto, no? Quello che non si sa è come avverrà tutto questo, ma avverrà questo. Che cosa vuol dire? E questo ogni volta, naturalmente, ogni volta che si incontra nel Vangelo Giuda, ieri ho fatto una piccola ricerchina, no, per avere, ogni anno vengono i dubbi, no, su chi fossero questi apostoli, queste due cosette che ho detto all'inizio, ogni anno le devo ricontrollare, e allora riverifico che naturalmente ogni volta che si parla di Giuda nel Vangelo si mette che è il traditore, no? E Giuda è il traditore. E quindi, nella nostra, quindi tu, un cristiano sa che ha davanti a sé ha 11 santi, 11 che hanno portato fino a compimento la loro missione, fino con il resto della vita, e poi uno invece che di no, e che in realtà è anche addirittura quello che ha tradito Cristo, no? Anche se poi noi non sappiamo se Giuda, quale sia il destino eterno di Giuda, naturalmente, questo non, la Chiesa non ha una conoscenza di chi sta all'inferno, eh. La Chiesa sa i nomi, per così dire, di chi sta in paradiso, lo dico visto che tra poco è il 1º novembre, quindi la Chiesa sa chi sta in paradiso, sa i nomi di chi sta in paradiso. Molti nomi li conosce, poi sa che in paradiso ci stanno molti altri, moltissimi altri, di cui non sappiamo i nomi, che sono appunto quelli che festeggiamo il 1 novembre, ma la Chiesa non ha una conoscenza analoga per quanto riguarda l'inferno, cioè sa che esiste l'inferno, sa quali sono le condizioni per andare all'inferno, sono quelle raccontate in maniera più particolareggiata in Matteo 25 da Gesù, ma poi appunto non sa di nessun nome con la stessa autorità con cui sa dei santi, no? Quindi in realtà nel suo primo libro intervista Giovanni Paolo II proprio lo dice espressamente, no? Che non si può conoscere il destino eterno di Giuda, ma a parte questo però quello che arriva a noi è che comunque Giuda è il traditore. Ecco, allora abbiamo questa scena che abbiamo appena letto il Vangelo, ricorda molto il momento della creazione. Se noi prendiamo la creazione, non voglio rileggervi la creazione, ma giusto per ricordarci che come avviene, no? Vedete, la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, quindi la terra e lo spirito. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Vedete? Terra, spirito, luce, tenebre. E potrei andare avanti così per tutte le animali, piante, cioè anche per quanto riguarda l'uomo è così, no? Cioè, viene creato l'uomo, poi viene creata la donna. È un po' questa dinamica che c'è nell'atto stesso della nascita, quando lo spermatozoo arriva a unirsi all'ovulo, c'è un momento di istante dell'unione, e poi subito, dopo poche ore, c'è la prima duplicazione. Separazione. E qui cosa vediamo in questa scena? Vediamo che Gesù sta sul monte. Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Poi c'è il giorno. Quando fu giorno, e scende a terra, no? Unisce a sé i 12 apostoli, e questo è un processo di separazione dei 12 rispetto ai discepoli, e poi tra loro ciascuno ha la propria individualità, e c'è poi questa altra separazione di Giuda. Cioè, innanzitutto quello che voglio dire è questo, che questo è quello che mi detta l'orazione, quindi la meditazione innanzitutto è la mia orazione, no? L'orazione dei sacerdoti, quindi questo è qualcosa che stavo considerando nei giorni scorsi, e però è qualcosa che verifico in tutte le giornate, in tutti i racconti di tante persone, e cioè che la vita, perché ci sia, perché cresca, deve procedere per questo prima unione e poi divisione, prima unione e poi divisione, prima unione e poi divisione, prima arrivo e poi partenza. Prima del peccato originale, questo sarebbe stato senza dolore, cioè Dio prende, separa, deprende parte della carne di Adamo e fa Eva, no? prende da Adamo e Eva, però questo avviene senza dolore. Ma questa operazione oggi non sarebbe possibile per com'è il nostro corpo oggi e sarebbe nel dolore. E comunque di fatto dopo il peccato originale questi processi, il processo di separazione che avviene dopo l'unione dell'amore, è sempre doloroso. Io ricordo, l'anno prossimo saranno 10 anni dalla morte di mio padre, no? E quando morì mio padre, poi mia madre morì in realtà alcuni mesi dopo, ma io, nessuno di noi lo sapeva, neanche lei, poverina, naturalmente. Allora, quando mio padre morì, io cominciai a fare una cosa che non avevo mai fatto prima. Poi allora non c'erano i cellulari, comunque ancora, non so se 10 anni fa c'erano, io non li avevo sicuramente, non ricordo che li usassi. Cominciai a telefonare tutte le sere a mia mamma per salutarla. Qualcuno mi disse, ma raccontai questa cosa, no? E qualcuno mi disse, ma perché lo fai? Ma guarda che poi, quando poi muore, me lo disse un po' così, no? Un po' anche vergognandosi di dirmelo, però insomma, come una sua esperienza. Ma quando poi muore, mamma, ti mancherà ancora di più. Vabbè, io invece pensai che era meglio andare avanti, quindi sono stato contento di non aver ascoltato, no? Cioè, poi non era neanche un suggerimento, era probabilmente la sua esperienza. Ma ecco, vedete, cioè, questa affermazione contiene quella cosa di cui sto parlando ora, cioè che quando ci si unisce, che quando si ama, quando si ama qualcuno sempre ci si unisce a questa persona, l'amore non è altro che questo, in ultima analisi. È diventare una sola cosa con la persona, con l'essere che noi amiamo, no? Quando ci si ama, poi prima o poi viene la separazione. E naturalmente quando due persone cominciano ad amarsi non pensano alla separazione, cioè vuol dire quello che pensano è che vinceranno, vinceranno tutto per far sì che avvenga, no? Invece l'unione. Cioè, che quella separazione non avvenga mai, ma in realtà la separazione avviene sempre. E allora, quando uno scopre questo, scopre che c'è la separazione, quello che fa è non amare. Quello che mi ha detto quell'amico era non telefonarle tutti i giorni, telefonarle una volta a settimana, non telefonarle tutti i giorni. Se questo noi lo portiamo su un livello più grande, vediamo che noi assistiamo al fenomeno per cui tante persone non vogliono, proprio ieri mi facevano leggere una cosa complicatissima no, cioè complicatissima da seguire perché non si riesce a sciogliere lingua ed è un testo di una canzone insomma, di un cantatore di oggi. In cui in pratica dicevo facevo l'affermazione, poi la negava, e alla fine l'idea era: comunque, io ti amo adesso. Cioè, come si vince questa paura del fatto che amare poi porta a separarsi, comunque contiene inevitabilmente la separazione? Col fatto di amare senza progetto, diciamo così, di amare, però ti amo adesso. Io so soltanto che ti amo adesso, in questo istante io ti amo. Ma questo naturalmente, cioè quindi un istante che non è, che non ipoteca il futuro, no? È l'istante che fa amare solo ora. Ma questo naturalmente non può soddisfare il cuore dell'uomo. Perché invece l'amore, quello che vuole, è proprio perché amore vuole durare. Allora ci troviamo, ecco, però guardate, questa è una cosa molto più profonda di quello che sembra, eh? Cioè è molto forte il fatto di non amare perché poi ci si lascerà. Ma adesso a parte anche l'amore sponsale, per così dire, no? Ma vale anche nell'amicizia, vale anche... vedo anche a volte nelle cose apostoliche che si ha paura, no, di fare delle amicizie vere perché poi si rimane molto, come dire, dentro certi canoni, dentro certi orari, certi rapporti, perché poi succederà che ci separerà, perché io poi cambierò città, cambierò centro, chi lo sa. Cioè la paura di amare per la separazione che inevitabilmente arriverà. Ora, come vincere questa paura? Io penso che questa paura si possa vincere, come diceva ieri, se non sbaglio, proprio ieri il Papa, con la preghiera di Gesù. Cioè qui inizia il brano con queste parole, no? In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Ecco, il Papa diceva una cosa molto bella, e cioè che il Signore è davanti al Padre e intercede per noi. E come intercede per noi? Dice un altro concetto che ripete spesso il Papa, è che Gesù intercede per noi con le sue piaghe. Cioè, perché nel corpo di Cristo sono rimaste le cinque piaghe, non è che nel corpo di Cristo, almeno non è che sia di fede, no? Però quello che si vede nei Vangeli è che è un corpo bellissimo, normale, ma bellissimo perché è un corpo glorioso, risorto, e quindi che non contiene, che ne so, l'osso rotto, lo zigomo, così, con l'ematoma, oppure i segni delle spine, le flagella, i segni delle flagellazioni, almeno non sembrano. E invece quello che sembra, cioè quello che certamente avviene, è che ci sono le piaghe delle mani e dei piedi, perché da questo lo riconobbero tutti i discepoli di Emmaus, a parte che così è anche in tutte le apparizioni in genere. Quindi il Signore vuole stare, Gesù vuole stare davanti al Padre con queste ferite nelle mani e ai piedi del costato. Ecco, poi c'è il racconto certo del costato di San Tommaso Apostolo, no? E prega davanti al Padre. Il Papa spesso dice prega con queste piaghe. Cioè io credo che ogni volta, quindi che lì si ha proprio la forza per riuscire a superare la paura che ci dà la separazione. Quindi, ricapitolando un pochino quello che ho finora detto in questa meditazione, che la creazione e poi la vita, quindi perché poi la vita ripete la creazione, è fatta così, cioè Dio per creare separa. Separa, unisce, separa, unisce e cresce sempre di più. E questo è vero anche nella vita di Gesù. Quindi Gesù comincia la sua vita pubblica e le persone che lo seguono si separano. Credete forse che sia venuto a portare la pace? Sono venuto a portare la spada. Vi ricordate quel brano del Vangelo, no? Suocera contro nuora, padri contro figli e così via, no? Figli contro padri. Ma allora, questa separazione non è il fatto definitivo, no? È semplicemente necessario perché ci sia nuova vita. Eva viene separata da Adamo. Ora, nel progetto, quindi questo è qualcosa che non può essere cambiato. Nel progetto originale di Dio tutto questo sarebbe avvenuto senza dolore, dopo il peccato originale invece c'è questo dolore, cioè non si può evitare questo dolore. Però questo non è che noi lo possiamo superare dicendo, beh sì, è così, non si può superare. No, ma lo possiamo superare soltanto contando sulla preghiera di Gesù per noi. Vedete, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna, vedete, separazione, montagna, notte, a pregare e passò la notte in orazione, poi viene il giorno e chiamò a sé, unione. Gesù prega per noi, io posso aggiungere anche, io, cioè chiunque di noi potrebbe aggiungere questo, no? Prega per noi, tutti i santi pregano per noi, la Madonna prega per noi, tutte le persone che sono in paradiso pregano per noi, e le persone che sono in paradiso, non è che a volte qualcuno fa questa domanda, ma si ricordano di noi, non so se si ricordano di noi, ma proprio. Una delle loro preoccupazioni più importanti è proprio il fatto che noi arriviamo presto in cielo con loro, no? Quindi, effettivamente esiste realmente, no? Questa comunione dei santi, non è qualcosa, e questa comunione dei santi vale per tutti, per tutta l'umanità, però certamente poi, siccome ciascuno di noi ha una vita concreta, una vita reale, passa per una vita concreta e una vita reale. E quindi i nostri genitori soprattutto pregano per i figli e poi così via, no? Gli amici, tutte le varie cose. Gesù prega per noi. Gesù è davanti al Padre e intercede per noi. No, abbiamo questo esempio più bello di preghiera che abbiamo del Signore nel Vangelo è nell'ultima cena, no? Quando il Signore dice, sono diversi capitoli, nella quale il Signore dice, per esempio, non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal male, e così via. Quindi, e qui viene forse l'ultimo aspetto di questa meditazione, cioè il fatto di curare le nostre norme, consuetudini, gli appuntamenti, il piano di vita, no? Gli appuntamenti di preghiera che ciascuno di noi ha lungo la giornata, che sono in parte comuni, cioè vissute con le persone del centro, però in grandissima parte poi ciascuno sono vissuti in autonomia. Cosa bisogna fare in questi appuntamenti di preghiera? Bisogna sostanzialmente unirsi alla preghiera di Gesù. Poi la preghiera di Gesù è la preghiera dello Spirito Santo, no? Che geme dentro di noi con gemiti inesprimibili, perché lui sa che cosa ci sta a cuore. Io credo che noi tante volte, come succede con le madri, no? Ricordate questa scena di noi piccolini, magari 7-8 anni, che facciamo qualcosa e nostra madre viene a toccarci la fronte, dice, ah, ma c'hai la febbre, ma no, non è vero, ma sì, cioè quando uno sta un po' così, no? Mettiti a letto che sei malato, ecco. La stessa cosa, no? Viene per la Madonna, viene per. Che lei sa molto, 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 molto bene quando noi stiamo bene, stiamo male, anche quando noi non ci ascoltiamo. Anche quando noi non ci ascoltiamo, quando noi non sappiamo in realtà bene come siamo, allora chiediamo alla Madonna, chiediamo a Gesù che chiediamo ai santi del cielo, chiediamo naturalmente al nostro Padre San José Maria di pregare per noi e che questa preghiera sia una preghiera che noi, una preghiera che noi sperimentiamo, che noi sentiamo. Mancano 3 minuti alla fine della nostra orazione.